non ci fermeremo su ogni versetto, però voglio tirare fuori qualcosa, diverse cose, tramite le quali il Signore mi ha parlato in questi giorni. Per cominciare voglio leggere, non dall'inizio del capitolo, però dal versetto 18, poi dopo vedremo tutto il capitolo, però voglio notare in modo particolare come Paolo voleva predicare il Vangelo a chi non l'aveva mai sentito. Lui voleva portare il Vangelo a chi non l'aveva mai sentito. E questa è la missione della Chiesa, amen? Di portare questo messaggio, la buona notizia di Gesù Cristo, a coloro che non l'hanno sentito, ad un mondo che non l'ha sentito. E prego che noi come Chiesa possiamo capire questa nostra missione stamattina, di portare il Vangelo, e capire come portare questo Vangelo a chi è attorno a noi, come abbiamo appena cantato, dire a chi ci sta intorno riguardo Gesù Cristo. Comunque adesso leggo da versetto 18, Romani 15. Infatti non adirei dir cosa che Cristo non abbia operato per mezzo mio per condurre all'ubbidienza i gentili con la parola e con l'opera, con potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio. Così da Gerusalemme e nei dintorni fino all'Illiria ho compiuto il servizio dell'Evangelo di Cristo. Poi questa è la frase che voglio notare, in versetto 20, avendo l'ambizione di evangelizzare laddove non era ancora stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui, ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunziato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito parlare intenderanno. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola, grazie per questo libro di Romani. E Signore, io prego stamattina che noi possiamo, mentre che lo studiamo, mentre che cerchiamo di intendere, capire, comprendere quello che dice, Signore, che tu ci possa parlare, Signore, che tu, Spirito Santo, possa versare su di noi la saggezza, intendimento riguardo a tua parola, e che noi possiamo capire quale sia la nostra missione, Signore, quale sia lo scopo del Vangelo. Non è qualcosa che noi riceviamo e poi teniamo per noi stessi, ma è qualcosa che tu ci dai per poi dare agli altri, portare agli altri, predicare agli altri, Signore. Quindi io prego che questo Vangelo possa trasformare noi e che poi possa essere una cosa che noi cerchiamo di diffondere dovunque andiamo, Signore. Sappiamo che questo succede solo tramite l'opera del tuo Spirito, quindi anche oggi ti invitiamo che tu possa regnare qui, Signore, Spirito Santo, nel nostro mezzo, per la gloria di Gesù Cristo. Questo lo preghiamo nel tuo nome. Amen. Allora, in questi primi versetti, da versetto 1 a 7 circa, Paolo non parla della predicazione del Vangelo, ma parla di come il Vangelo deve essere vissuto. Più avanti vedremo come portare il Vangelo al mondo che ci circonda, ma qui vediamo che dobbiamo mettere in pratica il Vangelo e la parola di Dio nella quotidianità. Chi qua vuole vedere un risveglio qui in Italia? Come abbiamo anche cantato, chi vuole vedere tante anime ricevere lo Spirito Santo, ricevere la buona notizia di Cristo? Penso che noi tutti diremo amen. Prima di predicarlo, però, lo dobbiamo vivere. E come possiamo predicare qualcosa che non stiamo vivendo in prima persona? Ed è proprio quello che Paolo dice in questi primi versetti. Leggiamo Romani 15:1. Or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che ti oltraggiano sono caduti su di me. In capitolo 14 Paolo ha appena parlato dei credenti che hanno diverse convinzioni riguardo le cose non essenziali. E ha detto che invece di imporre sempre la nostra opinione su tutto e su tutti, dobbiamo servirci gli uni gli altri nell'amore. Quindi, di nuovo, su cose non essenziali, tipo se uno dice, ok, mangio carne, uno dice, non mangio carne, bevo vino, non bevo vino. Cose non essenziali, non stiamo parlando delle cose fondamentali del Vangelo. Però, quando ci sono queste differenze tra credenti, dobbiamo servirci gli uni gli altri nell'amore. Come dice in versetto 2, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Dobbiamo cercare il bene del nostro prossimo. E poi lo spiega perché in versetto 3. Poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso. Secondo me qui vediamo il primo modo in cui possiamo vivere il Vangelo. Non compiacendo a noi stessi, ma cercando il bene degli altri. Perché Cristo non ha cercato il suo proprio bene, ha cercato il bene degli altri, di noi anche. Si è sacrificato per salvare gli altri. Ha detto, non sia fatta la mia volontà, ma la tua, Padre. E Lui è il modello per come noi dovremmo vivere. Dobbiamo vivere come Lui ha vissuto e vivendo come Lui mettiamo in pratica il Vangelo. Viviamo il Vangelo. Ci sono migliaia di modi per applicare questo concetto alla nostra vita e non è mica complicato. Dobbiamo imparare a preferire gli altri, di non vivere per noi stessi. Vi propongo questa domanda. Per chi vivi? Vivi per te stesso? Vivi per la tua propria comodità? O vivi per gli altri? Vivi per Dio? Mentre riflettevo su questo, il Signore ha compiuto che il Signore possa perdonarmi del mio egoismo, di come io vivo sempre per me stesso, penso sempre a me stesso, che il Signore ci cambi in modo che viviamo come Lui ha vissuto. Vi leggo due versetti. Il primo vedremo, Dio volendo, questo mercoledì, in 2 Corinzi 5, versetto 15. Sempre Paolo che scrive, e che Egli, Gesù, è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Galati 2:20, un versetto che conoscete sicuramente. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cristo ha negato se stesso ed è morto per noi, affinché noi negassimo noi stessi in modo che poi vivessimo per gli altri e vivere per Lui. Ed è così che viviamo, che mettiamo in pratica, che applichiamo il Vangelo alla nostra vita. Il messaggio che ci salva deve anche trasformarci. Non ci salva e dice ok, vabbè, a posto. No, deve portare una trasformazione in noi. Quindi, come Paolo dice, sempre in Romani 15, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione, poiché anche Cristo non ha compiaciuto a se stesso, ma come sta scritto, gli oltraggi di coloro che oltraggiano sono caduti su di me. Che il Signore ci perdoni e che ci trasformi in questo. Vediamo che Paolo cita Salmo 69 alla fine del versetto 3. Cita un passo dell'Antico Testamento e lui spiega qualcosa riguardo l'Antico Testamento in versetto 4, lo leggiamo. Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Quando lui fa riferimento alle cose scritte in passato, riferisce al Vecchio Testamento, alle scritture ebraiche. E dice che tutto quello che c'è nel Vecchio Testamento è per il nostro ammaestramento, per il nostro bene. E Dio ci parla tramite la sua parola. Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, lui ci parla e ci dà speranza attraverso di essa. Infatti, va avanti, in versetto 5, ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri, secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorifichiate Dio, che è Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Se capita mai che non sapete cosa pregare, pregate questo, per la nostra Chiesa. Che il Signore ci unisca. Amen. Che il Signore ci dia una sola mente, che possiamo glorificare Dio con una sola voce, che lo Spirito Santo ci unisca. Va avanti in versetto 7, dandoci sempre un altro modo in cui possiamo mettere in pratica questo messaggio che abbiamo ricevuto. Versetto 7, perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Amen. Questo versetto è bellissimo. Non avevo notato, prima di qualche mese fa ho sentito un pastore che ha predicato su questo versetto e mi ha colpito tanto. Cristo ci ha accolti e quindi noi dobbiamo accogliere gli altri. Notiamo che non dice giudicatevi come Cristo vi ha giudicato. Condannatevi come Cristo vi ha condannato. Dice così?
No.
No. Ignoratevi come Cristo. No, distanziatevi gli uni dagli altri come Cristo. No. Dice accoglietevi come Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Amen. Mi viene in mente l'immagine della parabola del figlio prodigo. Quando lui, dopo che ha fatto un po' le sue tragite, dice adesso devo tornare a casa. Il padre, quando vede il figlio ancora lontano, cosa fa quando lo vede? Sì, gli corre indietro, lo abbraccia. Questo è ciò che Cristo ha fatto per noi. Questo è il modo in cui Cristo ci ha accolti. E quindi se noi siamo stati accolti così, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accoglierci gli uni gli altri nella stessa maniera. Lo stesso amore con cui Cristo ci ha amato deve essere l'amore con cui ci amiamo gli uni gli altri. Non resta con noi, non è che Dio ci salva e poi dice ok, vabbè. No, quell'amore deve poi essere trasmesso agli altri. Dobbiamo essere mezzi tramite i quali il Signore spande la sua parola e il suo amore. E notate che facendo così portiamo gloria a Dio. Volete glorificare Dio? Accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha accolti per la gloria di Dio. Dio sarà glorificato quando noi semplicemente ci accogliamo come Cristo ci ha accolti. Adesso andiamo avanti. Leggo versetto 8 e 9. Or dico che Gesù Cristo è diventato ministro dei circoncisi a difesa della verità di Dio, per confermare le promesse fatte ai padri, ed ha accolto i gentili per la sua misericordia, affinché glorifichino Dio. Allora, può essere un po' difficile capire questi versetti, perché in realtà Paolo riassume quasi tutta la Bibbia in due versetti. Quindi c'è tanto qua da capire. Però per essere breve bisogna capire questa promessa o queste promesse fatte ai padri. Avete visto alla fine del versetto 8? Qui Paolo fa riferimento a Genesi capitolo 12. Se volete giriamo là, il dodicesimo capitolo della Bibbia, proprio all'inizio. Genesi 12:1. Ora l'Eterno disse ad Abramo: Vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Penso che avete sentito questi versetti. Da questo punto in poi, da Genesi 12 in poi, tutto l'Antico Testamento segue la storia di questa famiglia, la famiglia di Abramo, che poi diventa la nazione che si chiama Israele. Sì, sì, come sapete bene. E praticamente vediamo che questa famiglia diventa una grande nazione, è una benedizione, riceve anche la benedizione di Dio, eccetera, eccetera. Però vediamo che Cristo, il vero, alla fine, adempimento di questi versetti, Cristo è la benedizione più grande che Dio abbia mai dato al popolo ebraico, però specialmente voglio notare quello che dice alla fine di versetto 3, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Qual è l'adempimento di questa promessa di Dio? Cristo, che ha portato il Vangelo che non è soltanto per i giudei, ma per tutte le nazioni della terra. Quindi, in pratica, Paolo dice, Dio ha fatto due cose in Cristo. Ha adempiuto la sua promessa ad Abramo, vero? E due, ha portato la salvezza a tutti i gentili tramite Gesù. I gentili sono semplicemente chi non è giudeo, ok? Quindi tutti quelli che non sono giudei. Il nostro Dio mantiene le sue promesse e Lui è un Dio che stende, adesso in Cristo, la sua salvezza a tutti, a tutti. E Lui va avanti ad evidenziare questa stessa cosa in diversi passi dell'Antico Testamento. Leggo da versetto 9, come sta scritto, per questo ti celebrerò fra le genti e canterò le tue lodi, o le lodi del tuo nome. Versetto 10, e altrove la scrittura dice, rallegratevi, o genti, col suo popolo, e di nuovo lodate il Signore, tutte le genti, e lo celebrino tutti, i popoli tutti. Ed ancora Isaia dice, spunterà un germoglio dalla radice di Jesse, e colui che sorgerà per reggere le genti, le nazioni spereranno in lui. Quindi qui cita diversi passi del Vecchio Testamento che parla del Vangelo tramite Cristo che deve andare in tutto il mondo, a tutti i popoli, a tutte le nazioni. In versetto 9 cita 2 Samuele capitolo 22. In versetto 10 cita Deuteronomio capitolo 32, scusate. In versetto 11 cita Salmo 117. In versetto 12 cita Isaia capitolo 11. Lui prende un po' di tutto il Vecchio Testamento e fa vedere come tutte le nazioni saranno raggiunti col Vangelo. E gloria a Dio, no? Io non sono giudeo. Quindi gloria a Dio per questo messaggio di buona notizia che Dio ha portato anche a noi. È interessante perché all'inizio gli apostoli pensavano che lo Spirito Santo fosse solo per i giudei. Però poi vediamo che in Atti, capitolo 10, tramite la predicazione di Pietro, lo Spirito Santo è sceso sui gentili per la prima volta. E questo era, ovviamente, l'adempimento di questi passi del Vecchio Testamento, che il Vangelo sarebbe andato non soltanto ai giudei, ma anche ai gentili. E la cosa buffa è che gli apostoli non se l'aspettavano. Anche se era chiaro in tutto il Vecchio Testamento, loro hanno detto, ma cosa? Il Signore dà lo Spirito Santo anche ai gentili, non solo a noi? Avevano una visione molto chiusa. Invece Dio voleva fare una cosa molto più grande. Infatti, io vi leggo due versetti da Atti capitolo 11. Pietro ha spiegato agli altri apostoli a Gerusalemme quello che è successo. Come lo Spirito è sceso sui gentili. Lui ha spiegato tutta la situazione, poi finisce Atti capitolo 11, versetto 17. Se dunque Dio ha dato loro, i gentili, lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Udite queste cose, essi si calmarono e glorificavano Dio, dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche ai gentili per ottenere la vita. Non se l'aspettavano, però Dio stava facendo qualcosa di più grande. Quindi cosa vuol dire per noi? Il messaggio che noi abbiamo è per tutti, non è soltanto per noi. Non è esclusivo, e secondo me noi a volte abbiamo un po' la mentalità degli apostoli, abbiamo una mentalità chiusa, ah no, è solo per noi. Però il Vangelo è per tutto il mondo. Noi siamo evangelici, vero? Vuol dire che siamo del Vangelo, però a volte siamo un po' così. Dobbiamo predicare a tutti e forse limitiamo Dio, perché chissà quello che Dio vuole fare. Io so che Lui vuole far spandere il Vangelo, che sia diffusa in tutto il mondo. Il Vangelo non si ferma con noi, lo dobbiamo ricevere, però poi predicare, portare fuori. Alla fine di Matteo, proprio gli ultimi versetti, le ultime parole che Gesù dice ai suoi, discepoli, scusate. Lui dice: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Dobbiamo andare e fare discepoli. Il Vangelo non si ferma qua, è una cosa che poi portiamo ad altri. E voglio leggervi l'ultima cosa su questo punto, un versetto molto interessante in Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 2. Paolo che scrive a suo discepolo Timoteo. Dice: le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. E se notiamo bene qua, vediamo quattro generazioni di credenti. Avete notato? C'è Paolo, che ha predicato a suo discepolo, Timoteo, che deve affidare la parola a uomini fedeli, che sono capaci a poi trasmettere queste cose sempre ad altri fedeli. Avete capito che non è una cosa solo per Paolo, o solo per Timoteo, o solo per chi a cui Timoteo ha predicato, ma è una cosa che continua ad andare avanti. Non deve fermarsi con noi. Noi dobbiamo ricevere e poi dare. Infatti ho sentito questa frase che mi piace tanto. Un vero discepolo è un discepolo che fa discepoli. Che fa discepoli? Che fa discepoli? Che fa discepoli? Cioè, che continua. Sempre per l'opera della grazia di Dio, amen, per l'opera dello Spirito, però che va sempre avanti. Poi, tornando adesso in Romani capitolo 15, Paolo finisce il paragrafo con una benedizione. Quindi Romani 15, versetto 13. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen. È solo tramite la potenza dello Spirito Santo che possiamo compiere questa nostra missione. Andiamo avanti, versetto 14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni d'ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Ma, fratelli, io vi ho scritto alquanto più arditamente come per ricordarvi per la grazia che mi è stata data da Dio, per essere ministro di Gesù Cristo presso i gentili, adoperandomi nel sacro servizio dell'Evangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole, santificata dallo Spirito Santo. Quindi Paolo parla della sua chiamata, Dio l'ha scelto in modo particolare per portare la buona notizia ai gentili, alle nazioni, e questo lo faceva non per le sue proprie forze, ma per la grazia di Dio. Leggiamo avanti, versetto 17. Io ho dunque di che gloriarmi in Cristo Gesù, nelle cose che riguardano Dio. Infatti io non adirei dir cosa che Cristo non abbia operato per mezzo mio, per condurre all'obbedienza i gentili con la parola e con l'opera, con potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio, così da Gerusalemme e nei dintorni fino all'Illiria ho compiuto il servizio dell'Evangelo di Cristo. Paolo parla di ciò che Cristo aveva fatto tramite o attraverso il suo ministero. Notate che Paolo non si vanta di se stesso, non si vanta di quello che lui ha fatto, si vanta di ciò che Cristo aveva compiuto tramite la sua vita. Paolo era un semplice collaboratore, no? Dio l'ha chiamato, Dio gli ha dato la grazia di predicare, Dio salvava le anime per mezzo del suo spirito e Dio riceveva la gloria. E Paolo era un semplice collaboratore. Dio gli aveva dato questa grazia. E penso che anche noi possiamo imparare qualcosa da questo. Noi siamo semplici collaboratori. Il peso di questa missione non resta sulle nostre spalle. Dio lo porta avanti. Noi dobbiamo semplicemente essere fedeli a predicare il Vangelo che Lui ci ha dato. Come Gesù ha detto a Matteo 16, sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Chi edificherà la chiesa? Gesù. E se Lui l'ha promesso, Lui lo farà. È sempre la sua opera e noi siamo i suoi collaboratori. Poi notiamo che Paolo ha predicato il Vangelo da Gerusalemme fino all'Illiria. Penso che sto dicendo bene, Illiria si dice? Ok. Sarebbe stata la regione dell'odierno Albania, Montenegro, più o meno. Quindi lui avrebbe cominciato da Gerusalemme e ha predicato su tutta la fascia del Mediterraneo, quindi Israele, Siria, Turchia, Grecia, fino in Albania. C'è tutta quella fascia, lui ha predicato il Vangelo. Vediamo il resoconto di questo in Atti, specialmente dal capitolo 13 al capitolo 21, tutti questi viaggi missionari di Paolo che ha portato il Vangelo in queste zone. Però adesso vediamo quello che dice in versetto 20. Avendo l'ambizione di evangelizzare laddove non era ancora stato nominato Cristo, per non edificare sul fondamento altrui. Ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunziato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito parlare intenderanno. Quindi Paolo ha predicato là, no? A Gerusalemme, il Mediterraneo, però aveva questa ambizione adesso di evangelizzare chi non aveva mai sentito il Vangelo. Lui ha capito che era per tutti, lui ha capito tutti quei versetti del Vecchio Testamento che parlavano dell'espansione del Vangelo in tutto il mondo. E quindi aveva questa come sua ambizione. Lui cita sempre il Vecchio Testamento, questa volta Isaia capitolo 52. Dice, coloro ai quali non era stato annunziato nulla di lui vedranno, e coloro che non avevano udito parlare intenderanno. Sapete che ci sono posti nel mondo dove non hanno mai sentito il Vangelo di Cristo, dove non hanno mai sentito la buona notizia. Dove io sono cresciuto e ho vissuto circa 15 anni, è un paesino piccolo di circa 13.000 abitanti. E in quel paesino c'è una ventina di chiese protestanti evangeliche. Adesso non so di preciso i miei non abitano più in quel paesino, però per dire una ventina di chiese, 13.000 abitanti. Qui a Montebelluna sono cosa? 30.000 e passa. E quante chiese evangeliche ci sono? Ci sono due. Sì, sì, c'è la nostra chiesa, poi un'altra a Montebelluna. E prima che venissero Craig e Silvana non c'era niente. E non c'era mai stata prima. È la prima chiesa evangelica in questo paese, 30.000 persone. E non per dire che non ci sono persone nate di nuovo nella Chiesa Cattolica, io ne ho conosciuto, però effettivamente tante volte il vero Vangelo della grazia di Dio non viene predicato. Per non parlare anche di altre città qui intorno a noi. Sapete che ci sono quasi 900.000 persone solo nella provincia di Treviso. In Veneto ci sono quasi 5 milioni di abitanti, ma poca testimonianza del Vangelo. Se parliamo di città come Bassano, ho cercato su Google, dentro i limiti, no, i confini della città, c'è una sola chiesa evangelica e nei dintorni quasi 100.000 persone. Conegliano, Vittorio Veneto, San Donà, Chioggia, Schio, queste città che hanno o niente chiesa o una, due. C'è poca testimonianza evangelica qua. Quindi per predicare e per avere questa stessa ambizione che aveva Paolo, non è che dobbiamo andare molto lontano. I campi sono bianchi, no? Come Cristo ha detto, pronti per la raccolta. Vi leggo due versetti da Matteo 9, 37. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Cosa dobbiamo fare? Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Se vogliamo avere questa stessa ambizione che Paolo ha avuto, non bisogna andare lontano. C'è tanto bisogno dell'Evangelo qui, nelle nostre zone. Andiamo avanti, versetto 22. Anche per questo motivo sono stato spesse volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più luogo da evangelizzare in queste contrade e avendo da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna verrò da voi, passando spero infatti di vedervi e di essere accompagnato da voi fin là, dopo aver goduto un poco della vostra compagnia. Quindi Paolo, come ho già detto, ha completato, per dire, l'evangelizzazione di quella parte del Mediterraneo, e adesso dove vuole andare? Dice che vuole passare per Roma, però qual è la destinazione finale? La Spagna, sì. Leggiamo avanti, versetto 25. Ma ora vado a Gerusalemme per sovvenire ai santi, perché a quelli della Macedonia e dell'Acaia è piaciuto di fare contribuzione per i poveri che sono fra i santi in Gerusalemme. Ora è piaciuto loro di far questo, perché sono ad essi debitori. Se i gentili, infatti, hanno avuto parte dei loro beni spirituali, devono anche sovvenire loro nei beni materiali. Quindi Paolo ha questo obiettivo per andare in Spagna, portare il Vangelo là dove non è stato ancora nominato, però prima deve finire questa opera a Gerusalemme. Praticamente le chiese della Grecia, Macedonia, Acaia avevano fatto questa offerta, contribuzione per i credenti in Gerusalemme dove avevano difficoltà, e quindi Paolo voleva consegnare questa contribuzione a Gerusalemme, però poi, dopodiché, lui voleva continuare a predicare il Vangelo. Infatti, versetto 28, dopo dunque aver compiuto questo ed aver consegnato loro questo frutto, andrò in Spagna, passando da voi, ma io so che, venendo da voi, verrò nella pienezza della benedizione dell'Evangelo di Cristo. Quindi l'ambizione di Paolo, no? Quella di predicare il Vangelo dove non è stato ancora nominato. Lui vuole andare in Spagna, che sarebbe stato un po' l'estremità dell'impero romano all'epoca. Lui voleva portare avanti il Vangelo. E penso che noi possiamo farci questa domanda. E se posso dire, qual è la nostra Spagna? O chi sono i nostri spagnoli, se posso dire? Mi seguite? Forse Dio sta chiamando qualcuno per andare in Spagna? Gloria a Dio. Non è quello che sto dicendo? Però è sicuro che Dio vuole espandere il Vangelo qui. E forse Dio sta mettendo sui nostri cuori persone, luoghi, posti, dove c'è poca o nulla testimonianza del Vangelo. E dovremmo avere quella stessa ambizione di Paolo di portare il Vangelo dove non è stato ancora nominato. Forse c'è qualcuno che Dio vi mette in cuore. Un posto, lavoro, scuola, quello che è. Ma dove vi sta guidando Dio? E come possiamo portare il Vangelo dove non è ancora stato nominato? Penso che sia chiaro che questa è la volontà di Dio. Non fa mai male predicare il Vangelo. Amen. E come possiamo portarlo avanti? Sempre per la sua grazia, sempre per l'opera dello Spirito Santo. Poi leggiamo gli ultimi versetti. Paolo conclude forse con la parte più importante di questa missione, ed è la preghiera. Versetto 30. Or vi esorto, fratelli, per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito, a combattere con me presso Dio. Per me, nelle vostre preghiere, scusate, affinché io sia liberato dagli increduli che sono nella Giudea, perché il mio servizio per Gerusalemme sia accettevole ai santi, affinché, se piace a Dio, io venga con gioia da voi e sia ricreato insieme a voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Quindi Paolo conclude questo capitolo, anche se i capitoli non sono originali, però. Per capire, Paolo conclude questo paragrafo chiedendo preghiera. Lui sapeva di aver bisogno di collaboratori nella preghiera e che se lui voleva portare avanti quest'opera ci dovevano essere i santi a Roma, nella Macedonia, Caia, Gerusalemme, che pregavano, che lo l'accompagnavano nella preghiera. E penso che questo, come anche tutta la vita cristiana, è la chiave, no? È essenziale la preghiera. Non possiamo vivere la vita cristiana senza la preghiera. E se vogliamo vedere il Vangelo che si espande nelle nostre zone, se vogliamo vedere nuove anime che sono rinnovate, vivificate in Cristo, dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare perché questa è un'opera spirituale e quindi dobbiamo combattere nella preghiera. Che Dio versi il suo spirito, che Dio apra i cuori della gente, che Dio ci dia l'opportunità di condividere il Vangelo, che ci dia la grazia di portarlo dove non è stato ancora nominato e che Lui mandi operai. E che noi abbiamo lo stesso cuore di Isaia, quando il Signore ha detto: chi manderemo? Chi andrà per noi? Possiamo dire: eccomi, sono io, o ci sono io, mandami. Che Dio faccio questa opera. Allora, per finire, io voglio semplicemente ricordarci di questo Vangelo. Ho quasi finito. Leggiamo, sempre in Romani, capitolo 3, qualche versetto. Abbiamo visto come dobbiamo mettere in pratica il Vangelo, come dobbiamo capire che è per tutti, non è esclusivo e inclusivo. Abbiamo visto l'ambizione che dovremmo avere per portarlo a tutti, abbiamo visto la chiave della preghiera in questa espansione dell'Evangelo. Ma adesso facciamo bene ricordarci di questo messaggio e poi finiremo. Romani capitolo 3, versetto 9. Praticamente nei primi capitoli di Romani, in capitolo 1 Paolo dice che i gentili sono peccatori, in capitolo 2 Paolo dice che i giudei sono peccatori e in capitolo 3 dice che tutti sono peccatori. E leggiamo dal versetto 9 che dunque abbiamo noi qualche superiorità? Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. Come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni, c'è un veleno di aspidi? Grazie. Sotto le loro labbra, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci per spandere il sangue, sulle loro vie c'è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Qui di nuovo sta citando il Vecchio Testamento e questa è la realtà, no? Questa è la brutta notizia del Vangelo, che noi tutti siamo peccatori imperfetti sotto il giudizio di Dio a motivo del nostro peccato. Versetto 19. Or sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Quindi, tutto il mondo, siamo tutti sotto il peccato. Però adesso arriviamo alla buona notizia, versetto 21. Ma ora, senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e sopra tutti coloro che credono. Perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E potremo leggere avanti, però avete capito, c'è la brutta notizia. Siamo tutti nel peccato, ma la buona notizia dice che Gesù è venuto, è morto per noi, risuscitato per noi e adesso per fede, non per opere, ma per fede possiamo ricevere la salvezza dai nostri peccati e la vita eterna. E questa è la buona notizia che deve trasformare la nostra vita e che poi dobbiamo portare a chi ci circonda.